passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Maria Elena Pattaro e oggi vi accompagno alla scoperta di Monselice e Arcua Petrarca attraverso le parole di 8 grandi scrittori. Intingere la penna nel paesaggio, lasciarsi ispirare dalla morbida bellezza dei Colli Euganei, dalla quiete, dai borghi, dai monumenti che raccontano una storia millenaria. È quello che è successo a poeti e scrittori di tutti i tempi, che si sono innamorati di questo angolo di Veneto dedicandogli pagine memorabili. Avete mai pensato che potrebbe essere Giorgio Bassani, romanziere del Novecento, a mostrarvi il panorama che abbraccia il Colle della Rocca? O che sia proprio l'illustre poeta Francesco Petrarca a farvi da guida tra le viuzze del borgo in cui ha trascorso gli ultimi anni? Beh, è esattamente quello che faremo oggi, addentrandoci nel Parco Letterario Francesco Petrarca e nel Parco dei Colli Euganei. Visiteremo Monselice e Arcua Petrarca insieme ad alcuni ciceroni d'eccezione. Io vi accompagno soltanto. Saranno le parole immortali di questi scrittori a farci da guida. Andiamo! Prima di iniziare il nostro viaggio alla scoperta di un paesaggio che si fa poesia, vale la pena soffermarci un attimo sul concetto di parco letterario. Quello che visiteremo oggi è stato istituito ufficialmente nel 2012 ed è l'unico del Veneto. Ad oggi comprende 14 comuni dei Colli Euganei e conta 31 targhe, in cui rivivono le parole degli scrittori che si sono ispirati al paesaggio euganeo oppure lo hanno abitato. L'obiettivo è salvaguardare i luoghi attraverso la letteratura. Siamo a Monselice, in piazza Mazzini, all'ombra della Torre Civica. Per noi è come se le lancette del grande orologio corressero al contrario, riportandoci indietro di secoli per conoscere la storia di questo luogo. Di fronte ci attende la via del Santuario, alle pendici del Colle della Rocca, la più bella strada del Veneto, secondo il giornalista e scrittore Gian Antonio Cibotto. È senza dubbio un bel biglietto da visita, per una salita costellata di edifici monumentali di grande valore storico, architettonico e anche devozionale. Varchiamo la porta d'accesso ideale, formata a destra dal palazzo e dalla loggetta del Monte di Pietà, con le sue eleganti forme tardogotiche, e a sinistra dalla moderna fontana di Botta. La strada si fa subito in salita, inerpicandosi tra case e muri di pietra. L'anima di Monselice sta tutta qui, in questo mezzo chilometro che ci porterà al santuario giubilare delle sette chiesette e poi su fino al mastio federiciano. Dopo pochi passi, sulla sinistra, si apre uno spiazzo. È l'ingresso del Castello Cini, con il suo massiccio portone di legno scuro. Il complesso, fatto di edifici di vario tipo, è il risultato di una storia travagliata. Tra il 1000 e il 1500 fu dimora signorile, torre difensiva e poi villa veneta. Durante la Prima Guerra Mondiale offrì riparo alle truppe italiane, che però ne saccheggiarono tutti i tesori. Sarà Vittorio Cini, negli anni 30, a risollevarne le sorti, ricreando all'interno l'atmosfera medievale e rinascimentale che ancora oggi accoglie i visitatori. Dal 1981 il castello è di proprietà della Regione Veneto, che ne ha fatto un museo insieme all'Antiquarium Longobardo e al Mastio. Usciamo dal castello e proseguiamo la salita. Giusto il tempo di fare qualche passo e ci sentiamo osservati. Alla nostra sinistra, da sopra il muro di cinta, spuntano le facce beffarde di alcuni nani. Sono di pietra, ma si ha l'impressione che siano pronti a sghignazzare alle spalle dei passanti. Perché i nani? Perché qui c'è Villa Nani Mocenigo, una dimora rinascimentale costruita dalla nobile famiglia veneziana amica dei Duodo. Tenete a mente questo cognome, Duodo, perché lo incontreremo anche dopo. La villa, dicevamo, ci si accede da un portale di trachite. Sbirciando tra le inferriate del cancello, restiamo a bocca aperta. Davanti a noi si apre, come una quinta teatrale, una scalinata scandita da statue mitologiche e in cima c'è un'esedra dal gusto palladiano. Lasciamoci alle spalle questo scorcio inaspettato e saliamo ancora. Sulla destra c'è la pieve di Santa Giustina, che sembra starsene in disparte a pregare. È stata costruita nel 1256. La silhouette è tardo-romanica, con alcuni dettagli gotici. La chiamano anche Duomo Vecchio. Quello nuovo, moderno e monumentale, si impone con il suo volume sullo skyline della città. Tra i suoi canonici, la pieve ha avuto anche il poeta Francesco Petrarca, che più tardi avremo modo di conoscere. Adesso invece, alla rotonda del Belvedere, ci aspettano i versi di Giorgio Bassani. Passiamo ora sotto la Porta dei Leoni Comitali. Si chiama così perché in cima ai pilastri ci sono due grandi felini di pietra che fanno la guardia. Ci troviamo su un'ampia terrazza panoramica affacciata sulla pianura. Di giorno è una tavolozza di colori, con i rumori della strada che quassù arrivano ovattati. Di notte è un brulicare di luci. È un angolo caro ai cittadini. Chi passeggia coi bimbi, chi porta a spasso il cane, gruppetti di ragazzi chiacchierano con le gambe a penzoloni sul muretto e coppie di innamorati si baciano sulle panchine. È la città della Rocca come appare oggi. Ma sentiamo come la ricorda Bassani, leggendo la sua poesia impressa sulla targa. A Monselice il vento va sempre come dal mare. Gira il treno al largo, non sa forse come approdare. Monselice, colle celeste, fronte pura e lontana. Ricordo di te, fra le meste casupole, una fontana. A Monselice, anche di giugno, la primavera non è senza nebbie. Con foglie e foglie l'autunno. L'inverno è tutto una sera. Ma l'estate, i tigli lungo la strada di Rovigo, al loro quieto stormire, la luna m'amava, quando ero ragazzo, in segreto. Così scriveva nel 1942 un giovanissimo Giorgio Bassani, poi diventato famoso soprattutto per il romanzo Il giardino dei Finzi Contini. La poesia fa parte della raccolta Primi versi ed è un idillio malinconico che ci invita a frugare il paesaggio, alla ricerca degli elementi citati dall'autore, il treno, le case, il vialone di tiglie. Ma è soprattutto quel colle celeste a incuriosirci. Stiamo per entrare nel più importante complesso religioso della città, il santuario giubilare delle sette chiese, legato con un filo diretto a Roma, cuore della cristianità. Solo qui è possibile vivere un giubileo senza andare a Roma, per usare le parole del buon Cibotto che tanto aveva a cuore questi luoghi. Cosa significa? Significa che il pellegrinaggio alle sette chiese ha pari dignità ed efficacia di quello alle sette basiliche di Roma. I pellegrini che qui sostano in preghiera ottengono l'indulgenza plenaria, cioè la remissione di tutti i peccati. È un privilegio esclusivo di Monselice, sancito da una bolla papale e riassunto nell'iscrizione che ancora oggi si legge sull'arco di ingresso al santuario. Romanis Basilicis Pares, recita la porta romana eretta nel 1650. Immergiamoci in questo paesaggio devozionale che non ha eguali in Veneto. Per capire l'importanza di questo luogo, dobbiamo però riavvolgere il nastro dei secoli e calarci nel fervore del rinnovato cattolicesimo di inizio Seicento. È l'epoca della Controriforma e in questi anni la Repubblica di Venezia vuole rinsaldare i rapporti con la Santa Sede. Sullo scacchiere diplomatico il nobile veneziano Pietro Duodo è una pedina importante. Vi avevo raccomandato di tenere a mente questo nome. Lui all'epoca è ambasciatore della Serenissima a Roma e la sua famiglia è proprietaria di un colle a Monselice. Nel 1592 il Papa lo autorizza a demolire l'antica chiesa di San Giorgio e a costruire un nuovo palazzo e una nuova chiesa. Pietro ingaggia l'architetto Vincenzo Scamozzi, allievo del Palladio e uno dei più quotati all'epoca. Ma non si ferma lì. In mente ha un progetto molto più ambizioso. A Papa Paolo V prospetta la costruzione di sei cappelle, tappe di un percorso in salita che porta fino alla chiesa di San Giorgio, meta finale del pellegrinaggio. Chiede che questa via venga equiparata a quella che collega le sette maggiori basiliche romane. Richiesta esaudita. Con una bolla papale, Paolo V concede a Monselice il privilegio perpetuo. Ancora oggi, dunque, i fedeli possono ottenere l'indulgenza plenaria. E chissà quanti pellegrini hanno calpestato con devozione questo selciato, fermandosi a pregare davanti alle chiesette. Imbocchiamo la scalinata per vederle da vicino. Sono 6 cappelle bianche e ocra. Sullo stipite di ciascuna è inciso il nome della basilica romana corrispondente. L'interno è sobrio, un altare e alle pareti i dipinti di Palma il Giovane, massimo esponente del manierismo veneto. La chiesa di San Giorgio, punto di arrivo del santuario giubilare, è invece più spaziosa ed elegante, dotata anche di campanile. Occupa il lato destro del piazzale in cui termina la Via Santa. Di fronte a noi Villa Duodo, con il suo fascino inalterato, e a sinistra la scenografica scalinata che porta all'esedra di San Francesco Saverio, capolavoro dello Scamozzi. Vorrebbe catturare tutto e allo stesso tempo cercare i dettagli inseguendo i profili delle architetture. La precedenza va però alla chiesa di San Giorgio, per completare la Via Santa. Entriamo dal portico e scopriamo un ambiente circolare, sovrastato da una cupola affrescata. Vicino all'ingresso, una lastra di marmo nero riporta l'intera bolla papale sulle indulgenze. Ma la vera sorpresa sta nella stanzetta a mezzaluna dietro l'altare, che custodisce le salme di 27 martiri, agghindate con paramenti sacri. Su tutte spicca quella di San Valentino. Di lui possiamo osservare anche una ricostruzione facciale, dentro a una teca. È un volto gentile. Viene quasi da fargli una carezza. A Monselice la devozione per Valentino, protettore degli innamorati ma anche degli epilettici, è ancora molto forte. Ogni 14 febbraio intere famiglie vengono qui per ricevere la benedizione e la chiavetta d'oro con cui proteggersi dalle malattie. Fermiamoci ora ad ammirare Villa Duodo, costruita alla fine del 600 da Scamozzi, un tempo dimora signorile, oggi sede distaccata dell'Università di Padova. La facciata è tutto un gioco di nicchie, statue e semicolonne, oltre che di contrasti cromatici tra il bianco e il grigio. Il giardino, contornato dalla siepe e la fontana posta al centro, danno una sensazione di equilibrio e armonia. Chiude il piazzale la scalinata in pietra che culmina nella grotta nicchia intitolata San Francesco Saverio. Da qui sopra la vista è davvero suggestiva. Merita una sosta. Ci sediamo sui gradini ruvidi per goderci questo abbraccio tra architettura, spiritualità e natura. La chiesa e la villa si stagliano su una pianura dalle mille sfumature. Il silenzio è interrotto solo dal cinguettio degli uccelli e dai passi dei visitatori. Per noi però è già tempo di ripartire e di incamminarci lungo la scalinata che porta al mastio federiciano. È la vedetta della città. Scruta il territorio da quasi 800 anni in cima al colle della Rocca. Fu Federico II di Svevia, l'imperatore definito Stupor Mundi, a ordinarne la costruzione nel 1239. Prima di lui i Bizantini e i Longobardi si erano impadroniti di questo colle. Per erigere la torre quadrangolare, che oggi appare scapitozzata, venne demolita la pieve di Santa Giustina, poi ricostruita a metà monte, dove si trova tuttora. Dentro a quello che un tempo era un baluardo difensivo, oggi troviamo un museo, con i reperti di scavo. La cima offre invece una terrazza panoramica, da cui nelle giornate più limpide la visuale spazia dai Colli Euganei al Mar Adriatico. Non c'è immagine più appropriata per concludere la nostra visita a Monselice. Monte di Selce, secondo l'etimologia latina. Colle Celeste, diceva Bassani. Piccolo scrigno di meraviglie, aggiungiamo noi oggi. Il nostro viaggio non finisce qui, anzi, fra poco visiteremo Arqua Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia che conserva intatto il suo aspetto trecentesco e dove risuonano da 7 secoli i versi del grande poeta Francesco Petrarca. Percorriamo in auto i 6 chilometri che da Monselice ci separano dal paesino. Arqua si trova ai piedi del Monte Piccolo e del Monte Ventolone ed è famoso per aver ospitato il poeta negli ultimi anni di vita, dal 1370 al 1374. tanto da portarne il nome proprio in suo onore. L'aggiunta di Petrarca al toponimo Arcua è abbastanza recente e risale a un secolo e mezzo fa. Lasciamo la macchina nel parcheggio ai piedi del borgo e da qui ci incamminiamo verso il centro storico, sulle orme di Petrarca, letteralmente. I Colli Euganei gli ricordavano la Toscana, la terra in cui era nato. Per questo scelse di trascorrere qui il suo buon ritiro, come lo definiva lui. Chi è Francesco Petrarca? È uno dei più grandi autori della letteratura italiana. Tracciamone l'identikit mentre raggiungiamo il Borgo Basso, seguendo la passeggiata a Callegari, accolti dagli ulivi, pianta simbolo di Arcua insieme al giuggiolo. Francesco nasce nel 1304 ad Arezzo, ma pochi anni dopo si trasferisce con la famiglia ad Avignone, in Francia, paese in cui tornerà più volte. Il padre, Ser Petracco, cognome poi latinizzato in Petrarca, fa il notaio e vuole che anche il figlio segua le sue orme. Così gli impone di studiare legge, ma Francesco ha un talento innato per le lettere e una passione sconfinata per i libri. Diventa chierico della curia papale, assicurandosi così un reddito che gli permette, tra una missione diplomatica e l'altra, di dedicarsi alla letteratura e ai viaggi. Uno degli eventi più importanti della sua vita è l'incontro con Laura, la donna amata, musa e al tempo stesso simbolo della sua poesia. Petrarca sperava di essere ricordato per i poemi in latino. Invece sono i componimenti in volgare del canzoniere a diventare nel Cinquecento il canone di riferimento per la poesia italiana. È probabile che Petrarca abbia conosciuto Arcua nel 1364, mentre si trova ad Abano per curarsi dalla scabbia con i bagni termali. 5 anni dopo il signore di Padova gli regala un appezzamento di terreno proprio qui. Nel frattempo Francesco era diventato canonico a Monselice, nella pieve di Santa Giustina, quella che abbiamo visto prima. Il poeta si occupa personalmente del restauro della casa in cui trascorrerà gli ultimi 4 anni di vita, assistito dalla figlia. Muore nel 1374 e le sue spoglie riposano in un sarcofago accanto alla chiesa. Nei secoli successivi la casa e la tomba diventano meta di pellegrinaggio per tanti scrittori. Non è un caso, quindi, se qui troviamo ben 7 targhe letterarie. Chiacchierando, siamo giunti all'arco di pietra da cui si accede al borgo. A darci il benvenuto sono le parole di Josef Widmann. L'autore tedesco, visitando Arcua a fine Ottocento, ne descrive i campi coltivati, i giardini che risplendono di rose, la vista di cui si gode dalla casa del poeta, arroccata nella parte alta del borgo. «Tutto il mondo era ai suoi piedi», scrive Widmann. Salendo ancora di qualche gradino, sbucchiamo accanto alla piazza. Alla nostra sinistra ci sono la chiesa e la tomba del poeta. Saranno l'ultima tappa del tour. Adesso ci dirigiamo invece alla casa del Petrarca. Lungo la strada principale, sulla sinistra, ci fermiamo a leggere una pagina tratta dalle ultime lettere di Jacopo Ortis, romanzo epistolare di Ugo Foscolo. È il 20 dicembre del 1802 e il protagonista racconta del pellegrinaggio ad Arcua, deluso però dall'incuria in cui versa l'antica dimora del poeta, descritta come un mucchio di ruine coperto di ortiche e di erbe selvatiche. 90 anni dopo, anche l'autrice inglese Margaret Simmonds visita questi luoghi e l'immagine che ne restituisce, impressa sulla targa di Via Roma, è molto più gioiosa. Ascoltiamola. Melograni e ligustri esplodevano sopra i muri. La giornata era davvero afosa. Alberi e campi si confondevano nell'aria calda, in un mare blu dal quale emergevano campanili e case come barche a vela. La metafora marina è cara anche alla prosa suadente di Gabriele D'Annunzio. La targa che ci accoglie nel Borgo Alto è proprio la sua. Riporta un passo del romanzo Il Fuoco. Un giorno vorrei andare con voi ad Arcua. I villaggi sono rosei laggiù, come le conchiglie che si trovano nella terra a miriadi. Eccoci finalmente davanti alla casa del Petrarca, il suo ultimo rifugio, di cui andava molto fiero. Se solo potessi mostrarti il secondo Elicona che per te e per le muse ho allestito sui colli euganei, penso proprio che di lì non vorresti mai più andartene. Scriveva Petrarca nel 1369 a un amico. Infatti la casa a due piani, con il giardino e il brolo, incorniciata dal profilo dei colli, è un invito a rimanere in questo luogo che ispira poesia. Sull'inferriata del cancello campeggia una delle canzoni più note della lirica petrarchesca. Inizia così: «Di pensier in pensier, di monte in monte mi guida amor, c'ogni segnato calle provo contrario alla tranquilla vita». La loggetta rinascimentale e la scalinata che vediamo oggi sono frutto di un'aggiunta fatta nel Cinquecento, come pure le pitture alle pareti interne delle stanze. Raffigurano scene ispirate alle opere del celebre autore. Le stanze hanno il profumo dei muri e dei mobili antichi. Una in particolare, lo studiolo. Si narra che il poeta morì proprio qui. La sedia e la libreria pare siano quelle originarie. Basta chiudere gli occhi per immaginare Francesco chino sulle sue carte o in punta di piedi mentre afferra dallo scaffale uno dei suoi tanti volumi. Uscendo, una nicchia cattura la nostra attenzione. Dentro c'è la mummia della gatta che si dice tenesse compagnia al poeta. L'ultimo proprietario donò la casa museo al comune di Padova nel 1875, a una condizione: che nessuno potesse abitarci. Adesso facciamo un salto temporale che ci porta al 1960 e lasciamo che sia Andrea Zanzotto a regalarci una suggestione attraverso la poesia impressa su una targa del Borgo Alto. Sono versi in cui il poeta gioca con gli stilemmi petrarcheschi, sperando di raggiungere la stessa armonia di queste belle colline. I vostri intimi fuochi e l'acque folli di fervori e di geli avviso o colli, in sì gran parte specchi a me conformi. Ah, domata qual voi l'agra natura, pari alla vostra il ciel mi dia ventura, e in armonie pur io possa compormi. Torniamo a valle, ripercorrendo la strada che ci ha portati quassù. Scendendo, sulla destra, gettiamo uno sguardo all'oratorio della Santissima Trinità, dove il Petrarca andava a pregare. È invece nell'altra chiesa, quella di Santa Maria Assunta, che si celebrò il suo funerale ed è qui che le sue spoglie furono sepolte, come da testamento. 6 anni dopo il genero fece erigere una tomba, per dare una più degna sepoltura al grande autore. Rieccoci nel Borgo Basso, accanto alla chiesa. Di fronte a noi c'è l'arca in marmo rosso. Qui dentro riposano tuttora le ossa di Petrarca. Sul sarcofago è incisa una supplica in latino, dettata da lui stesso. Qui riecheggiano anche le parole di George Byron, poeta romantico inglese. C'è una tomba ad Arqua. Sollevate verso l'alto, su colonne, riposano le ossa dell'amante di Laura. E il gentile e quieto villaggio dove egli visse ha l'aspetto che sembra appropriato per quelli che hanno sentito la loro mortalità e hanno cercato un rifugio dalle loro speranze decadute nelle ombre profonde e cupe di una verde collina. Natura che ispira poesia e poesia che descrive il paesaggio dell'anima in una eterna danza a cui ciascuno può aggiungere nuovi passi. Il nostro viaggio di oggi termina qui. Abbiamo attraversato luoghi ricchi di storia, sfogliato pagine memorabili di letteratura e gustato panorami meravigliosi. Torniamo a casa con la consapevolezza che davvero i parchi letterari, per usare le parole del loro fondatore Stanislao Nievo, non si limitano a custodire e a divulgare la letteratura attraverso i luoghi, ma pretendono di salvaguardare i luoghi attraverso la letteratura.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.